Dunque, questo caso ha tenuto banco negli ultimi giorni. Diciamo, questa decisione all'unanimità del Consiglio fa sì che quei soldi, o almeno la stessa quota, più o meno 80.000 euro, vengano poi recuperate e conferite in un fondo che lo stesso Consiglio regionale poi con altra delibera deciderà dove investire, ovviamente in progetti di carattere o benefico, comunque di aiuto in particolare per quanto riguarda i disagi dell'epidemia di coronavirus. Però un po' come alcuni osservatori dicono, una toppa che rischia di essere quasi peggio del buco?
Ma dunque, allora bisogna, diciamo, credo, analizzare, diciamo, razionalmente i vari elementi. Allora, con una premessa, la premessa è che questa polemica, diciamo, a noi consiglieri di Toscana Sinistra non ci ha mai toccato, perché noi fin dall'inizio della legislatura, 5 anni fa, abbiamo sempre versato integralmente questa quota di spese rimborso indennità mensile su un conto di Banca Etica, che finanzia iniziative politiche, sociali e culturali appunto promosse a Toscana Sinistra. Ci ho detto, assieme ad altri soldi, cioè noi versiamo quella quota e altri soldi ogni mese su questo conto, e l'abbiamo ovviamente fatto anche quest'anno e quindi anche nei mesi di Covid-19. Ciò detto, e semplicemente per dire che noi, diciamo, non ci mettiamo in tasca una larga parte, insomma, dell'indennità. In questa vicenda è un po' singolare, nel senso che da un punto di vista tecnico, cosa è successo? Dopo i problemi avuti sia nelle regioni che credo anche nel Parlamento sulle varie questioni dei rimborsi, cioè ci sono avute regioni dove succedevano cose assurde, cioè venivano chiesti rimborsi per le cose più incredibili nell'esercizio del mandato, la Toscana decise di fare una norma che prevedeva appunto una sorta di rimborso fisso mensile, che varia appunto da consigliere a consigliere, nel senso che quanto più abiti lontano da Firenze, quanto più aumenta questo rimborso, ma è una quota fissa, che viene, è praticamente proprio una parte dello stipendio mensile del, diciamo, del consigliere. E nella norma non è scritto che è necessariamente legata, che ne so, al biglietto del treno o alla macchina, è un rimborso forfettario, cioè dentro ci sta tutto, dal tablet che uno può acquistare a, che ne so io, i mega in più se sei in fase di lockdown, devi, non lo so, è una cifra generale. Quindi non è scritto da nessuna parte che è legata al rimborso speso.
Però questo sembra, fa riferimento a questo, sembra, diciamo, ascrivervi al partito di quelli che dicono in realtà noi non abbiamo sbagliato niente, legittimo.
Ma il punto è questo che vorrei far capire, cioè il punto è che ovviamente, questo devo dire, cioè noi e ovviamente non abbiamo sbagliato niente, nel senso che lo stipendio del consigliere, cioè non è che il rimborso è che uno gli porta delle pezze d'appoggio e dice rimborsatemi, cioè uno stipendio del consigliere che viene ricevuto tutti i mesi dall'inizio del 2015, che è uguale ogni mese, e che comprende una quota fissa di generici rimborsi. Ora non sto, quindi il
certo,
tema
non ricomprende tutto, però ecco, no, allora ecco, no, delle due tema, una, se era legittimo allora tanto valeva difendere questo conferimento e non approvare una legge all'unanimità scorpora questa cifra.
Ecco perché io stavo cercando di distinguere,
come dire, diciamo il consiglio mostri una coda di paglia, no?
No, ma io infatti però su questo che volevo intervenire, cioè dicevo, il fatto che fosse, perché il tema non è ovviamente il consigliere, semmai sono gli uffici che hanno erogato lo stipendio, cioè non so come dire, se c'era un errore, diciamo, non era ovviamente il consigliere, si vede ricevere in maniera automatica da sempre, dal 2015, sempre lo stesso stipendio ogni mese, e se l'è visto, dice, come un qualunque dipendente, cioè ha ricevuto esattamente lo stesso stipendio, quindi diciamo l'errore, e quindi eventualmente tutta la sarebbe degli uffici che hanno attribuito il medesimo stipendio pur essendoci una situazione particolare. Il punto che noi sollevammo subito, ma lo sollevarono in tanti, ma non solo il 5 Stelle, appunto anche loro, ma anche noi, tanti altri, fu: bene, in questa fase particolare di Covid-19, anche se noi stiamo lavorando in remoto, il nostro gruppo per esempio è stato il più attivo nella fase Covid, abbiamo presentato un numero di proposte pazzesco su cui si lavoravamo giorno e notte, proprio per cercare di rispondere in maniera efficace ai mille fronti di quella crisi. Quindi diciamo, pur avendo lavorato in remoto, si è detto però bisognerebbe fare un gesto di solidarietà, cioè una donazione liberale di una quota della nostra indennità. E quella poteva essere ottima, quella dei rimborsi del censo mandato, secondo me anche più in termini diciamo di cifra di quella, anche perché per noi fiorentini è piccola diciamo, però diciamo una quota io avevo proposto questo specificamente per chi ha fatto sostegno alimentare le famiglie in difficoltà e mense per i poveri. Quindi da lì è iniziato un dibattito abbastanza lungo, dove i tecnici degli uffici insistevano sul fatto che fosse complicato prevedere una legge ad hoc per motivi tecnico-giuridici, perché una legge di questo tipo avrebbe avuto difficoltà di legittimità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dibattito è andato a lungo. Io devo dire, su, per esempio, rispetto alla maggioranza, io sono capogruppo dell'opposizione di sinistra, ma io il dibattito con la maggioranza, anche con il capogruppo del PD Mares, per la verità non è mai stato se farlo o non farlo, ma per cosa farlo e sul meccanismo tecnicamente percorribile. Mentre questo dibattito era in corso, è poi scoppiata anche la cosa sui giornali, ma erano i giorni in cui si stava proprio ragionando della creazione di questo fondo per le mense popolari, che era da alimentarsi con i risparmi sui vitalizi da una parte e con queste quote rimborsi spese dell'esercizio di mandato. Poi chiaramente la cosa esplosa sui giornali, è diventato e poi dopo, quindi devo dire che gli uffici avevano a quel punto detto entro settembre diamo un IBAN e i consiglieri versano queste quote su quel conto. Poi alla fine è stato, come dire, pensata alla leggina che fino a poche settimane fa a me era stato detto che non sarebbe stata possibile per motivi tecnici. Sono felice che poi sia si sia resa possibile invece dopo anche gli interventi evidentemente del presidente Rossi, non lo so esattamente come, però questo è per dire che diciamo così c'è stato un po' di pasticcio anche mediatico su questa cosa. Io personalmente sono felice che alla fine si sia risolta, nel senso che poi era quello che avevo proposto già svariate settimane fa, cioè quella di dire.
C'è da chiedersi se davvero, dopo, comunque è vero, dopo il dibattito che era stato posto all'attenzione sulla legge, poi ci sia stato bisogno veramente di una legge per mettere d'accordo tutti i consiglieri e invece che sì. Dire va bene. Abbiamo preso una cifra che potrebbe essere, diciamo, in questo momento poco opportuna. Ci guardiamo in faccia tutti quanti, diciamo bene, doniamo e portiamo magari delle carte che attestano le cose. Invece siamo dovuti arrivare a una discussione d'aula, a ulteriori polemiche, è vero sì, a un voto all'unanimità in pochi minuti, però insomma la settimana è passata non in maniera molto onorevole per tutti i consiglieri in questa discussione.
È stato, devo dire, una cosa molto singolare, anche perché diciamo in questa fase il Consiglio era strapieno di norme, strapieno di leggi, era veramente una fase complessa. Ieri abbiamo fatto abbastanza tardi, tra l'altro il Consiglio si è chiuso votando su 3 leggi toscana sinistra, anche abbastanza importanti, una sui pesticidi, una sui canoni delle acque bottiglie, una sulla ripubblicizzazione dell'acqua del servizio idrico, insomma anche cose non da poco. Tanto per dire, diciamo, a mio parere, diciamo così, quello che era necessario, e lo avevo sempre ripetuto in queste settimane, era un atto collettivo del Consiglio regionale. Per questo io avevo sempre propeso per una legge, e per questo, diciamo così, gli ostacoli di tipo tecnico-giuridico che mi erano stati posti, ora non li sto a dir qua perché è la complicazione della legge che avrebbe dovuto essere in parte retroattiva e quindi illegittima, allora si doveva prevedere, insomma, però io avevo chiesto preferibilmente una legge a suo tempo, sto dicendo, proprio perché a me interessava che ci fosse un atto politico del Consiglio collettivo rispetto alla donazione di una parte delle indennità per la, in considerazione della particolarità di questa situazione, diciamo, di emergenza. È vero che una volta che poi la cosa è esplosa sul giornale in quella chiave, tutto il dibattito è stato falsato. Forse certo. Però questo ha aiutato a portare una legge, altrimenti ci sarebbe stato probabilmente l'IBAN per un bonifico da fare. E tra l'altro aggiungo, io sono stato fra quelli che ha insistito che nella legge ci fosse scritto per finalità sociali, perché mi è stato spiegato che nel bando, quello per le mense popolari, che comunque stiamo per far partire la prossima settimana, non ci sarebbe stato, diciamo, il tempo e il modo ora di far confluire lì i soldi, però che almeno vadano iniziative sociali.
Ecco, si quindi spera, insomma, che passata questa bufera sui rimborsi si possa proseguire con la chiusura delle attività del Consiglio e finalmente la campagna elettorale, che finora, bisogna dire la verità, non è che abbia brillato per temi e per spunti.
Concordo, non ha brillato per tempo. Dico anche una cosa, ma questa senza, diciamo, cioè il Consiglio regionale, compresa quest'ultima seduta, le citavo le tre leggi a mia prima firma discusse, insomma, su questioni rilevanti, ma potrei dirne molte altre in queste settimane. Si è occupato di questioni davvero importanti, ecco, appunto, dalla ripubblicizzazione dell'acqua a questioni, appunto, relative ai trasporti. La cosa anche singolare è che la stampa di questo non dà rilievo, cioè si possono discutere cose importantissime che riguardano i diritti delle persone, che entrano, diciamo, all'interno della gestione di servizi essenziali, cioè, quindi non so come dire, temi veramente rilevanti, e io non trovo una riga scritta su questo. Poi si è
i temi sono sempre i soliti sui giornali, le infrastrutture, l'aeroporto diciamo, l'opposizione tra centrodestra e centrosinistra su
ecco, però anche questo, secondo me, è, diciamo così, è un problema anche nella capacità media del giornalismo di intercettare alcune questioni e di scriverne, perché a me, insomma, se ci fosse un po' di capacità di inchiesta, di approfondimento su alcuni temi centrali, io penso che ne guadagnerebbe anche l'informazione media diffusa tra la cittadinanza. Io mi rendo conto che parlare di temi è più complicato, mi rendo conto che anche dal punto di vista giornalistico è più complicato darne conto, però, insomma, vi sarebbero tante, tante questioni.
Noi ci prendiamo la critica e anzi rilanciamo con la proposta a lei di fare un approfondimento sulla ripubblicizzazione dell'acqua, che è un tema che speriamo diventi centrale nella campagna elettorale, anche perché sì, è stato sposato anche dal candidato del centro-sinistra Gianni. Detto questo, anche la campagna elettorale però ovviamente serve a voi come forze politiche a far emergere i temi, no?
Esatto, no, ma questo dico, cioè di far anche proprio di parlare di questi temi, che io non credo siano affatto noiosi, perché se se ne parla bene sono temi che comunque interessano le persone, e poi sono temi ovviamente anche di dibattito politico, di scontro, lo capisco che anche interessi questo ovviamente alla stampa, ma insomma ieri, appunto, a proposito di polemica politica, la maggioranza che dice anche noi siamo per ripubblicizzare, però la mia legge non ha inteso votarla non ha votato contro, ha detto non partecipiamo al voto, cioè un modo per come dire, impedire che vi sia il numero legale, e per l'appunto il Partito Democratico e la Lega hanno deciso insieme, dichiarandolo in aula, che non avrebbero partecipato al voto, quindi lasciando soltanto mezza aula a votare, quindi senza numero legale. Questo per dire che, insomma, sono anche temi, c'è scontro politico, però di merito, ecco, in cui si parla di questioni, in questo caso di acqua pubblica, di servizi e di servizi essenziali. Sì.
E la riporto sulla campagna elettorale, perché una questione di non poco conto, anche se spesso è declinata come gossip giornalistico, sono la questione delle candidature. I giornali parlano di contrasti all'interno dei vari partiti, in particolare c'è qualche notizia sul fronte del Partito Democratico, la Repubblica, già chi cede a Melio, faccia lui il capolista, sto un passo indietro. Comunque sta di fatto che è importante anche chi si va a votare, quindi anche la composizione delle liste. Dal vostro punto di vista, voi che avete annunciato un primo appuntamento importante che si è svolto, diciamo, qualche settimana fa, come sta procedendo la campagna e quando e se vedremo anche le vostre di liste o di nome, insomma?
Sì, sta procedendo bene. Noi abbiamo fatto un meccanismo inverso che un po' come dire, appartiene alla nostra storia, e cioè il partire dai contenuti, il partire dal programma. Quindi noi in queste settimane ci siamo soprattutto concentrati su un metodo partecipativo di scrittura del programma, a partire dai territori, dagli attivisti su tutti i territori, da assemblee di tipo programmatico, perché troviamo abbastanza strano, non so come dire, individuare i nomi prima ancora di aver individuato un programma. Chiaro che in parallelo ci siamo mossi anche per le assemblee che si stanno svolgendo in questo momento, e che quindi una volta che le asse programmatiche sono state da noi ora definite, stiamo ovviamente individuando candidature che si trovino in sintonia con questi assi programmati, perché è vero che sono importanti ovviamente i nomi e le persone, è anche vero che ci deve essere, diciamo, una serietà in questo, cioè una coerenza fra.
E non ci date né anticipazioni né una data per la presentazione di
alcuni
nomi?
Dunque, allora, no, diciamo, le anticipazioni ancora non le posso dare, perché anche per rispetto, nel senso che comunque poi abbiamo aperto un canale di autocandidature, quindi persone che con un tot di numero di firme e un curriculum possono presentare le sue candidature. Ci sono quelle che emergono proprio in questi giorni dalle assemblee dei territori, e quindi, diciamo, abbiamo una serie di meccanismi paralleli. A quel punto poi noi, diciamo, attorno al 3-4 agosto faremo una valutazione, e attorno al 5-6 di agosto daremo conto alla stampa di quali sono i nomi. Però, diciamo, la cosa mi sembra positiva è che questo processo sta procedendo molto bene, molto largo, sono arrivate tante proposte, ci sono nomi di persone impegnate da tanti anni su un concreto lotte nei territori, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'ambiente, quindi, insomma, diciamo, è un processo francamente molto, molto bello e positivo. Però non daremo, diciamo, anticipazioni fino a quando non si è concluso, appunto, diciamo, attorno al 5-6 agosto.
Un'ultima battuta la chiedo su un altro tema che è di quelli, appunto, di cui dicevamo caldi della campagna elettorale, soprattutto cari alla stampa. Lo stadio di Firenze, c'è polemica sulla presentazione di un emendamento in Parlamento da parte del leader dell'Italia Viva Matteo Renzi, che sembra proprio tagliato su misura per diciamo facilitare la ristrutturazione del stadio Franchi di Firenze, che incontra le resistenze, come sappiamo, della sovrintendenza. Sulle pagine della Nazione c'è un'intervista a Renzi che dice: i veti vanno fatti su Raffaello, non sugli stadi, però appunto sia la sovrintendenza ovviamente che dagli ambienti del Ministero, che il PD ha accolto con molta freddezza questa proposta. Un suo giudizio?
Ma dunque, io non ho visto l'emendamento, per la verità, nemmeno le dichiarazioni di Renzi che apprendo adesso. Premetto che io sono fra coloro che ha sempre pensato a una soluzione di ristrutturazione del Franchi e alla possibilità, quindi, diciamo, di mantenere lì lo stadio, adeguandolo, migliorandolo, però nel rispetto del parere della sovrintendenza. E mi sembra che le forzature non aiutino e che le sovrintendenze esistano proprio per questo, cioè per tutelare il patrimonio nell'interesse collettivo e pubblico, evitando forzature da parte, in questo caso, diciamo, della politica. Quindi credo ci si debba muovere con molta cautela. Quindi, non so come dire, condivido l'obiettivo di fondo, che sarebbe quello di una ristrutturazione del Franchi, ma deve essere trovata una strada che non diciamo contrasti con la sovrintendenza e con il parere della sovrintendenza. Io poi non sono un tecnico, non sono in grado di dire quale sarebbe, ma penso che possa esistere, penso che su questo si possa continuare a lavorare. Francamente, l'idea che uno possa, diciamo così, con un atto di forza passare sopra e cancellare le tutele che la sovrintendenza, nell'interesse comunque collettivo della conservazione del patrimonio storico artistico del nostro paese, che è uno delle ricchezze mondiali assolute, ecco, l'idea che si possa con un atto di forza intervenire a me pare francamente sbagliata e controproducente. Però ecco, diciamo così, non mi dispiacerebbe se si continuasse a lavorare su ipotesi di ristrutturazione del Franchi nel pieno rispetto delle indicazioni sovrintendenti.
Vedremo. Grazie per ora a Tommaso Fattori, candidato di Toscana Sinistra per la carica governatore delle prossime elezioni regionali. Allora, buona campagna, a risentirci ovviamente, la promessa è debito anche per noi, appunto sui temi soprattutto della repubblicizzazione dell'acqua e gli altri della vostra campagna elettorale. Dunque, buon lavoro.
Grazie mille, grazie per lo spazio. Buon lavoro e buona giornata.